passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
E come promesso, 20 e 10, tabula rasa. Iniziamo puntuali, l'avevamo detto, no? Siamo con 10 minuti di ritardo, ma nel ritardo puntuali.
Puntuali nel ritardo.
Eh sì. Eccoci qui con la tabula rasa dedicata al fumetto, che potrebbe essere l'ultima tabula rasa dedicata al fumetto per questa edizione 2018-2019, no, è l'ultima in assoluto. Certo. L'ultima è Pechi More, sempre. Ma pure quella che loro sanno, che insomma, oddio, ma
è
certo.
L'ultima puntata.
Allora, cosa abbiamo per oggi, per questa ultima puntata?
Facendo forse, le corna,
anzi,
che non sia l'ultima
per
puntata.
Per questa forse ultima puntata per questa edizione 18-19.
Allora, stasera abbiamo Come un brivido di Anisa Lamuri, credo che si pronunci così, poi mi correggerà lui. È un libro pubblicato da 001 Edizioni. Poi parleremo di Dogmadrome con Lorenzo Mo di Eris, e di Ariston di Sara Colaone e Luca De Santis, pubblicato da Oblomov. E credo che dovremmo chiamare come primo ospite Anis.
Eh sì, che andremo a sentirlo tra qualche istante.
L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle. Rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous les cœurs se glacent très tôt, la peur se tasse. Pour rien les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chienne de vie habituée au vacarme. Pour éviter les larmes dans les poches, les gosses glissent des lames. Pas facile de vivre avec des drames. Micro en main, j'envoie ma cam. Nos soucis sur ton phonogramme régénère la flamme. Des vrais poètes de rue, ne sois pas détendu. L'atmosphère est tendue, ou sur les cordes à linge. Ton corps va jouer le pendu. J'ai conçu ce texte face au but. Mes rimes claquent les baffes comme les ch'tafs d'Ahnouch qui jouent les baraques. Les pieds dans les flaques de pisse, mon quartier craque. Dans les blocs, les appareils nous braquent. Flash sur les glocks, l'histoire finit sur des menottes. C'est donc ça nos vies, maudits. Mon peuple survit, la vie des êtres chers. Lucifer les met au bas prix. J'écris, je prie, pour fuir les soucis. Comme les petits frères fuient devant des képis. L'esprit embrasé s'éteint seulement avec du liquide. Freeman, je suis, loin d'être passif, je vis. Alors quoi, c'est donc ça nos vies. Putain, dire que l'affection était une famille.
20 ans déjà, voilà ces et les sachets de spectacle. La kick fout le souk avec des plaques de zette. La ville côté cour, France côté mer d'épis. Les couleurs du tableau, son cadre c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la ces et les sachets de spectacle. La kick fout le souk avec des plaques de zette. La ville côté cour, France côté mer d'épis. Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies. J'apprends à perdre mec, chaque jour même merde. Les faces aux photocopes, les ganaches des salopes. Salut petit pote. Ça boum dans leur caisse, les flics zoom. On fume la cesse, yes, ça perd l'occasion de fermer la foum. La vraie, je te coupe la raison, l'essence. Saute sec et sous la pression, tu finis par restant que tes potes. Alors, ils t'attendent en bas pour te péter. Au premier pas dans le couloir, chauffe derrière danger.
20 et 13, il nostro primo ospite.
Diamo il benvenuto ad Anis Lamuri. Ciao,
ciao
Anis.
Ci senti? Ah no, non ci
non
sente.
Ci senti.
Perché non ci sente perché linea. È caduta la linea.
Et qui
s'aiment s'ils ne peuvent avoir, ils auront ce que t'aimes. Il y a un pack sans impasse dans la place. Du gaz dans les poches, la nasse. Cache, cache avec les schmitts, c'est jeté dans la HH. La haine, elle augmente. Nous aussi on bute un color d'affiche. Pour l'exemple, ça détend, ouais. On s'arme, on cache les pushkas à l'écran. On crève les cons pour crever l'écran. Après, la soif de vendetta flash nous aveugle. On tue les gens de notre condition. Transition d'une enfance de merde à cette vie d'adulte pourri pour quiconque ici. C'est donc ça nos vies.
20 ans déjà, on boit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fou. fous de souk avec des plaques de Zetla.
Ville côté cour,
France côté merde. Et puis
les couleurs du tableau,
son cadre c'est donc ça nos vies 20 ans déjà. On voit la saisir les sachets de spectacle.
Ora abbiamo finalmente Anis. Ciao.
Ciao Anis.
Ciao, ciao.
Ciao, benvenuto.
Buonasera.
Che suspense, finalmente ce l'abbiamo fatta.
Buonasera.
Buonasera.
Grande.
E allora, parliamo con Anis Lamori, dimmi se pronuncio male il tuo cognome. E tu sei un giovane fumettista belga, in Italia sei uscito con un albetto per Delebile, qualche anno fa, dal titolo Sguinzagliate i cani. E Come un brivido è la tua prima, diciamo, storia lunga, o come si suol dire, graphic novel.
Sì, sì, esatto.
Diciamo che la storia parla di questa ragazza, Renata, che è una scrittrice e che ha quasi terminato il suo manoscritto. Sta per spedirlo via mail al fantomatico editore, ma è bloccata, non riesce neanche a premere l'invio. E la scopriamo vivere in una casa che è al limite del caos, circondata da montagne di oggetti, vestiti, piatti sporchi. E lei vive in una situazione, diciamo, di blocco totale, non è compresa, non è capita da nessuno intorno a lei, né da sua madre che vive in una villetta molto carina in campagna, né la sorella che è incinta con un marito gentile, né anche il suo ex fidanzato che ha già trovato un'altra ragazza molto bella e che vive in una casa super tecnologica. Quindi lei, diciamo, che è un po' il contrario di tutti quelli con cui vive, finché poi non incontrerà a un certo punto due personaggi chiave che le mostreranno un altro modo di vivere. Ti va di dirci come mai hai deciso di raccontare questa storia? Cosa ti affascina di questa storia?
La domanda la mia risposta soprattutto è abbastanza caotica, direi che alla fine le cose vengono poco a poco. L'idea iniziale, proprio iniziale, tipo tanti anni prima che lo facessi, era tipo di fare una ragazza che abbia il potere di Spider-Man, di sentire il pericolo, però che non ne fa niente perché è troppo difficile sentire questa cosa di pericolo.
Ok, perché è un po' quello che accade poi anche in questo fumetto, diciamo.
No, noi non lo raccontiamo, noi non facciamo spoiler di questo fumetto, sì, comunque c'è questo fatto,
okay.
No? Que- come un brivido, sì, lui, sì. Lei la protagonista ha questa sensazione ogni volta che di percepire prima, no? E tanto lei lo racconta come se avesse un brivido, il pericolo che sta imminente. Interessante.
Ma questo
allora.
Quello non è un spoiler,
non volevo raccontare altro. Allora ascoltami. Tra le varie trame che ci sono di questo fumetto, allora innanzitutto c'è il contrasto, no? La protagonista che viene da un ambiente borghese, improvvisamente, un po' per scelta, un po' perché viene travolta dagli eventi, si ritrova a vivere invece in un ambiente che ai margini, incontra questi due Corvo e Beluga, questi suoi due comprimari con cui inizia tutta una serie di avventure. Corvo e Beluga vivono una sorta di palazzo abbandonato che tra virgolette occupano, no? Hanno questo stanzone con soltanto un frigorifero e vivono di espedienti vari, appunto, nella vera nella vera e propria marginalità, ma poi una marginalità che loro sono anche scelti soprattutto.
Scusa, non ho sentito bene.
No, dicevo appunto, loro vivono una marginalità che si sono scelti, e quindi la prima cosa che fa effetto di questo fumetto è il contrasto, no? Della protagonista che da un ambiente borghese si ritrova, forse l'ambiente borghese un po' che la respinge, si ritrova a vivere in un ambiente che è completamente opposto a quello a cui è abituata.
L'idea era di parlare di marginalità, ovviamente, però che quelli due tizi, Corvo e Beluga, sono una specie di immagine romantica della marginalità, che sono due tizi super, sono un po' barboni romantici, che non rispettano niente, eccetera, eccetera, e mettere in contrasto questi due marginali con una persona che è in una marginalità completa e assoluta, che lei non ha un posto per lei proprio reale, e anche quel fatto di provare di diventare una marginale romantica non è il suo posto vero. Lei sta provando di farlo, ma anche questo ambiente in qualche maniera la respinge. Quello era boom.
Tanto che appunto che la protagonista si ritrova ad essere un personaggio mite che subisce un po' tutto quello che le accade, improvvisamente a essere una vera e propria teppista, nel senso che non ha più paura né di aggredire né di ritrovarsi coinvolta in rissa, c'è proprio una sorta di regressione, se vuoi, no, comportamentale, che però la riporta a quello che è un vero e proprio istinto puro che lei manifesta poi sistematicamente, come se non avesse più sovrastrutture, e tutto ciò che vive, tutto ciò che lei poi mette in atto, e tutto è quello che sente.
Sì, esatto, quel senso di abbandonarsi, di quella cosa anche del potere, e la sensazione che lei, se si lasciasse andare, potrebbe raggiungere un livello di coscienza, di più coscienza di sé, del mondo intorno a lei, e solo la cosa che lei non riesce mai a godersi i momenti. Ed è proprio quella cosa che prova di fare, dimenticando un po' chi lei è, non so se si dice.
No, è chiaro. Diciamo che tu sei riuscito a descrivere questo stato psicofisico in maniera molto accurata, cioè un grande realismo psicologico nel descrivere i cambiamenti interiori dei personaggi, sia di Renata, che appunto è emarginata interiormente, non riesce lei stessa ad esprimersi, è quasi una depressa, lo stato in cui lei si trova è un stato, cioè, chiaro, di depressione, che nessuno sembra comprendere intorno a lei, nessuno sembra capire che ha reali problemi, e anche gli altri due personaggi, Corvo e Beluga, dicevi giustamente te, sono due personaggi che non sono due barboni classici, ma sono due filosofi, tu gli fai dire frasi poetiche, sembrano veramente Platone, Aristotele dei sobborghi di questa città, e mi chiedevo appunto come fossi riuscito a scavare così nel profondo di questi personaggi, che tipo di ricerca avessi fatto?
Allora, di ricerca tipo nel mondo reale non ne ho fatte, non sono andato in strada a vivere con due barboni strani però è solo una cosa che, vabbè, non so come dire, scrivere storie per me è hai una spinta di storia pura all'inizio, poi ci metti i personaggi e poi è lì che si inizia, nel senso che ti metti i personaggi e vivi con loro, non so come dire, però io penso sempre ai personaggi, ci penso sempre e sono sempre con loro, e sto pensando come stanno pensando questi personaggi, e come stanno, qual è il loro modo di parlare, il loro modo di pensare. E quando ho passato così tanto tempo a pensarci sempre, cioè, non lo so, facendo la spesa, a un certo punto esistono in una certa maniera. Chiaramente sono io che scrivo le cose, però a certi punti io mi sono fatto sorprendere. Lo so che è un po' una cosa un po' stereotipica magari di dire quello, però è stato molto vero per me. Quando ho finito il libro ho sentito che avevo perso dei personaggi, ho finito il libro e ho capito che era finito la mia vita con loro, e ero molto triste.
Oddio, sì.
Allora, ascoltami, Anissa, un'altra cosa che ho trovato a me che mi è piaciuta. Allora, questo fumetto me lo consigliò una, tra l'altro, una fumettista, lo dico pure, me lo consigliò mesi fa, Rita Petruccioli, che le chiesi: quando ti viene in mente qualche cosa che hai letto, che vale la pena, fammi sapere. Che poi, e lei mi disse questo fumetto, e poi ci ho messo un po' per prenderlo, per leggerlo come al solito, perché sono, c'ho sempre 2000 cose da leggere. Allora, come impatto, allora, parliamo del disegno, del tratto, dei colori, una tricomia bianco, nero e magenta, come lo vogliamo chiamare quell'altro colore, un arancio.
E boh, bianco ovviamente, che c'è
bianco, nero, qual è il terzo colore? Io mi veniva, poi, dimmi.
Un viola molto scuro e in italiano non so, un rosa salmone.
Rosa salmone.
Ah sì, un salmone, esatto, sì.
Ecco, sono questi due colori, perché allora per me bicromia sempre molto più semplice per me, perché odio fare quadricromia, soprattutto nel fumetto, perché trovo che illustrazione è una cosa, per fare l'equilibrio di un'immagine con i colori quadricromia, cioè tutti i colori per dire, più, cioè puoi fare qualunque colore che vuoi, questo io mi perdo sempre, perché per me il fumetto è molto più qualcosa di ritmo, e se aggiungo troppe colore perdo il mio senso del ritmo. E ci sono altri bravissimi autori che utilizzano i colori super super bene, non so, Bianca Bagnarelli per esempio, e io non lo so fare quello.
Ok, mi sembra anche abbastanza onesto poi da parte tua quello che dici. E il tratto invece, che mi ha molto incuriosito, perché allora io dico che inizialmente, come tratto, per chi legge molti fumetti, soprattutto quelle cosiddette graphic novel, è un termine che a noi non amiamo particolarmente, però perché preferiamo noi il termine fumetto, che per come si è abituati, per quella che è il molto della produzione, può essere un tratto inizialmente respingente. Mi viene in mente il Gipidi della mia vita disegnata male, un tratto molto semplice e soprattutto un tratto molto nervoso, e è quello che mi è piaciuto, perché l'immagine sembrano sempre molto in movimento, non sembrano delle immagini piatte. Sarà questo, appunto, questo tratto non lineare.
Poi le scene sono molto dinamiche, riprese da, esatto, vari punti di vista, dall'alto, dal basso, sembra quasi che ti venga proprio naturale, che i disegni siano perfetti.
Non c'è una pagina uguale in successione una uguale all'altra, anche per, no, per le sezioni che vengono usate, appunto c'è molto, è tutto in movimento, un fumetto sono circa 100 pagine, molto in movimento.
168.
Però ne avevo letto
162.
Ah, c'hai ragione, pensi, perché sono mezzo ciecato, ho letto al volo. Sì, sono 162.
Beh, no,
sono
160... Io le ho scritte nella mente.
Sono 164, a dire il vero, almeno in quelle.
Non litigate,
edizione,
non litigate.
L'edizione della Eris, scusami, hai ragione, ho letto, è scritto un piccolo. E quindi, no, come dicevo, è tutto molto dinamico, tutto molto, come se fosse tutto in movimento, anche perché poi la storia è una storia molto in movimento, oltretutto.
Tu ti ispiri a qualcuno per fare, per la tua arte? Hai degli artisti di riferimento?
Oddio, sì, ovviamente, cioè di fumetto sì, una migliaia che non saprei nominare, uno che mi ha spinto verso, perché leggo un sacco di fumetti e ho un sacco di autori, mi hanno influenzato in diverse maniere, però posso dire che una cosa che mi ha fatto cambiare, cioè capire che genere di fumetto volevo fare, non era, erano artisti fuori del fumetto, e uno dei miei primi colpi è stato David Cronenberg, che quindi regista, che fa questi film di body horror, e io ho provato a questo momento, ho provato di riprodurre qualcosa che ho sentito con un altro medium, attraverso il medium del disegno e del raccontare, quindi della narrazione, della sequenza, quindi il fumetto, insomma, e questo mi ha spinto verso ciò che chiamerei la mia voce in fumetto, nel fumetto, nel senso che un sacco di fumettista mi hanno influenzato, però in modo molto più inconscio che altro. Allora, che a livello di coscienza, di influenzarmi di qualcosa, preferisco trovare il punto di influenza in un altro medium, perché se no diventa troppo, non lo so, autoriferito.
Beh, Cronenberg comunque è un regista che racconta sempre di situazioni di grandissima tensione, e devo dire che Come un brivido è una storia che comunque ti tiene sempre sul filo, hai sempre l'ansia.
Sì, c'è anche un finale molto particolare che mi è piaciuto molto, che non vado a raccontare ovviamente.
Leggetelo.
E niente, guarda, concludendo, a parte che questo tuo primo fumetto l'anno scorso è stato premiato come premio rivelazione al Festival Qua di Buie di San Malo, quindi complimenti, sì. Anche in bocca al lupo per l'edizione italiana, perché onestamente noi questo è un fumetto che consigliamo, sono 18 euro secondo noi spesi bene. Per chiudere, noi lo chiediamo a tutti i lettori e autori, autrici che intervistiamo: una cosa che hai letto ultimamente che ti è piaciuta molto, che vorresti consigliare? Non ti preoccupare se non è uscito in Italia, perché abbiamo anche chi legge e prende all'estero. Vai.
Allora, mi sono letto questo fumetto che volevo leggermi da quando ero adolescente, che si chiama Dragonhead, di Minetaro Mochizuki. Ed è un manga stranissimo proprio, di un ragazzo che si sveglia in un treno accidentato, si dice,
sì,
e che tutta la sua scuola è morta nel treno. È veramente, lui è in un tunnel con due altri sopravviventi, e sono lì in un treno con tutta la scuola morta e non si sa cosa è successo fuori. È un volumone, veramente un librone, è solo il primo volume, cioè sono lì nel treno e diventano pazzi.
Ah,
è solo
inizio.
Quello è bellissimo.
Ripetici il nome.
Dragonhead di Minetaro Mochizuki, che è più conosciuto di recente per aver fatto Chisakobe e aver adattato l'ultimo film di Wes Anderson in manga.
Buona a sapersi. Grazie Anis. In bocca al lupo quindi per Come un brivido. E noi a questo punto ci sentiamo per quando uscirà un altro tuo fumetto qui in Italia.
Grazie di tutto.
Grazie, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Sissy, what? Police murderer, police killer killer, police murderer, police killer killer, police murderer, police killer killer, police murderer, 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 police murderer, police killer killer. J'suis encore un esclave, seul mon prix est plus cher, jusqu'au jour où Allah me réduira en poussière. Ma vie sur terre, la rage d'un Black Panther, l'idéal de Ben Laden et de Martin Luther. Rêve de guerre en temps de paix, le silence est d'or. En bruit de trafiquants, on peut régler ça dehors. L'île de France est l'axe du mal, on fait trembler l'Amérique comme les essais nucléaires, pression atmosphérique. La vie d'une balance vaut moins que celle de chien. Apprendre ça, frère, au fond, dis-moi, m'a fait du bien. Pour les trafiquants d'héros, frère, j'ai un réseau. Les gros peuvent pas m'atteindre, ils veulent blesser mon ego. Un enfant mort-né, j'ai failli frôler la vie. L'État me doit encore 1,5 milliard. Le bar est plein, frère, je parle mal quand ça me chante. La cité m'a avalé, j'ai fait un trou dans son ventre. Enterrer mon frère dans un carré.
20:34, il nostro secondo ospite, benvenuto a Tabula Rasa, Lorenzo Mo. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Di Lorenzo oggi parleremo di Dogma Drome, che è anche in questo caso la sua prima, diciamo, graphic novel. Sempre termine.
Troviamo un termine, no? Appunto, visto che non ci piace, facciamolo un fumettone.
Storia autoconclusiva, diciamo. Sì, esatto. Proprio di questo qua, autoconclusiva, non so se si può dire per vari motivi, ma diciamo di sì.
Diciamo di sì, 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 diciamo di sì, perché l'idea di partenza era quella di fare comunque un volume che si esaurisse tutto appunto in una, in queste 208 pagine, ecco. Quindi in teoria è autoconclusivo, diciamo così.
E, è un, diciamo che è un fumetto fantasy d'avventura.
Sì, 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 sì.
Ed è la storia di tre, sì, di tre strani personaggi che presto scopriamo essere i giocatori di un gioco di ruolo all'interno del, del gioco stesso.
Esatto.
Tre personaggi sono tre amici, Edo, Gianni e Fede, che si muovono all'interno di cunicoli, castelli, boschi paurosi, alla ricerca di oggetti magici, poteri, punti esperienza, insomma tutte le classiche cose che si fanno.
Esatto.
E sono guidati dalla voce di questo quarto amico, che è Paro,
sì, esatto,
che fa,
che
da master.
Il master, esatto, sì.
Io non sono molto, diciamo, avvezza ai giochi di ruolo, quindi non ho mai giocato, quindi diciamo ti chiederò alcune cose. In generale, allora, loro stanno giocando un gioco che si chiama Struggle Runner, che non credo che,
esatto,
esista, che hai inventato,
sì,
tu.
No, no, non esiste, è un gioco che ho inventato io perché... un po' per ragioni anche di copyright e poi anche perché comunque è bello inventarsi delle regole all'interno del mondo che uno va a creare, secondo me.
E questa cosa che dici, infatti si vede tantissimo nel fumetto, che ti piace inventarti regole,
bene,
ma
bene,
mi chiedevo
bene,
come mai avessi deciso di parlare attraverso il gioco di ruolo?
Perché il gioco di ruolo, proprio la mia esperienza con questi miei tre amici, dai quali poi ho ripreso proprio i nomi, è un'esperienza, è un ricordo che mi porto dentro il cuore ancora adesso, insomma, e raccontarlo così in modo autobiografico sarebbe stato pallosissimo, secondo me, quindi ho voluto raccontarlo come se fosse un fantasy, ma affondando le radici appunto all'interno di un'esperienza il più reale possibile, insomma, quindi il reale secondo me ce l'abbiamo per quanto riguarda il linguaggio, perché ovviamente loro sono dei ragazzini, sono degli adolescenti che dicono un mucchio di parolacce, ovviamente, però si muovono all'interno di questo mondo creato ovviamente dal master. Io do per scontato più o meno che chi ascolta sappia più o meno di cosa si stia parlando, insomma.
Diciamo che per chi sì, anche perché per chi non lo sa, piano piano poi viene spiegato, comunque si capisce, sì, si capisce, ecco, diciamo, per chiunque anche non abbia mai giocato a giochi di ruolo può tranquillamente leggere il fumetto.
Sì, 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 il libro, certo, anche perché ho voluto scriverlo, pensarlo, scriverlo, poi disegnarlo senza essere troppo per addetti ai lavori, perché sennò la cosa si restringeva un po' troppo. Invece così, secondo me, la lettura è fruibile per tutti, secondo me.
Una curiosità, Lorenzo, io perché penso di avere qualche anno in più di te, quindi mi ricordo quando arrivarono i giochi di ruolo in Italia, che ci fu l'esplosione, quindi ti parlo del... parliamo dell'inizio anni 90, fine anni 80, uh-huh, eccetera, ma ancora vanno di moda, perché penso che le tecnologie abbiano anche un po' trasformato i giochi di ruolo.
Sì, sì, giusto? Sì, sono d'accordo.
Ah no, dimmi, no, perché ne so poco, per questo ti chiedevo quanto ancora,
no,
la cosa è diffusa.
Secondo me sì, hanno influenzato moltissimo, vabbè, il videogioco, secondo me, anche se io in realtà i videogiochi sono completamente ignorante, perché non... li ho abbandonati, insomma, più o meno all'età di 14 anni, proprio perché il gioco di ruolo da tavola, chiamiamolo così, come Dungeons and Dragons, mi attirava molto di più all'epoca, perché l'idea di un gruppo di amici che possono interagire tra di loro in un mondo creato da un tuo amico era qualcosa che per me era magico. E il sedersi attorno appunto a un tavolo, fare le tre di notte magari durante le vacanze estive, o piuttosto che il sabato sera, era qualcosa che davvero trovavo potentissimo, molto più di un videogioco o più di altri giochi, altre piattaforme, comunque perfino più figo dello sport in sé, era molto più divertente che non giocare appunto a calcetto.
Ma si sente nel libro che tu hai proprio una fascinazione per questo potere immersivo del gioco di ruolo, che appunto, come diceva anche Fabrizio, ha avuto un'esplosione negli anni 90. Però è vero che adesso è stato un po' riportato in auge anche da serie TV come Stranger Things, ad esempio.
Sì, cioè, certo, poi esatto, molti media hanno, diciamo, puntato su questo argomento, riportandolo, esatto, un po' in auge, quindi trasformandolo da cosa di nicchia, da cosa prettamente nerd, a qualcosa di più fico. Diciamo,
sì, anche
no.
Se devo dire la bellezza secondo me del tuo libro è che questa fuga dalla realtà attraverso il gioco non è spensierata.
No, certo.
I protagonisti si accorgono a un certo punto che attraverso i personaggi che interpretano nascondono tutte le loro paure, le loro fragilità. Sembra quasi, certo, che il tuo punto di vista sia critico, come se volessi dire che la realtà in fondo è difficile da affrontare e che a volte è meglio stare dentro un gioco di ruolo. Può essere
sì, può essere anche così, ma l'idea di base forse era il fatto che anche la paura comunque di prendere delle vie sbagliate, comunque di fare delle scelte sbagliate che ti portano comunque a chiuderti, o comunque ti portano lontano da quello che è il tuo vero mondo, ecco. Forse è un po' questa la mia critica. Questo ovviamente secondo me si è ingrandito col tempo, specialmente in questi anni in cui quando noi interagiamo con il virtuale noi non pensiamo che ci possano essere delle conseguenze sul reale, mentre invece è così. Quando noi non so, navighiamo su internet, tutto quello che accade su internet comunque ha delle ripercussioni serie sul nostro quotidiano vivere, che sia il pensare o comunque l'interagire comunque con altre persone, secondo me.
No, quindi certo.
Questo forse è un po' l'idea la mia idea di critica per quanto riguarda le scelte sbagliate. Ovvio, qua non si parla di internet, non si parla della rete, però si parla di un gioco magico.
Sì, comunque di un mondo immaginario.
Esatto, sì, che è comunque la rappresentazione di una scelta sbagliata, ecco.
Però diciamo che il racconto rimane sempre un racconto fantasy ambientato
sì,
in mondi che cambiano sempre, come appunto succede poi anche nei giochi di ruolo.
Esatto.
Ci sono continue trasformazioni, si passa per città in cui si parla solo per avverbi, palazzi a forma di ragno, mostri che da piccoli diventano grandi, mostri a forma di topi che piangono, strani liquidi nerastri. Mi chiedevo intanto se questa storia fosse ispirata a una tua reale partita che hai fatto a qualche gioco di ruolo.
No, in realtà no, non mi sono ispirato a nulla di reale, tra virgolette, di quello che è successo all'interno delle nostre campagne. Semplicemente ho inserito così uno sfondo appunto fantasy piuttosto che anche cyberpunk, perché poi il mastino della guerra, che è uno dei protagonisti, non è vestito come un normale cavaliere, ma ha questo giubbotto di pelle con le spille e le borchie, per dire, e quindi è molto anni 80, è quasi cyberpunk, quasi, quindi c'è un po' una fusione. Però no, non c'è nulla di legato alla mia esperienza con i giochi di ruolo, è tutto, inventato.
Però c'è qualcosa che mi ha ricordato Jumanji, che è un film, vabbè, almeno per la mia generazione, che insomma è stato abbastanza importante.
Che non è la mia,
che non è la tua, ma è la nostra. però c'è anche qualcosa di. Io da poco ho letto Multiforce di Brinkman, dove comunque ci sono tutti questi corridoi, queste vie piccole da prendere. Poi ci stanno nel tuo fumetto anche. C'è questo buco nero che mi ha ricordato Roger Rabbit, o comunque
Roger
questi cartoni
Rabbit,
animati,
certo,
della Looney Tunes.
Hai centrato abbastanza il segno, nel senso che sono tutti film che hanno fatto parte della mia crescita, insomma.
Sì, infatti
sì,
immaginavo, mi chiedevo appunto da che cultura venissi, e credo di aver inquadrato
probabilmente arrivo dall'animazione del disneyana, forse è stato il mio primo approccio con il disegno, forse. Poi vabbè, c'è tutto il tutta una mia passione legata anche alla controparte più demenziale, legata ai cartoni animati della Warner Bros. E poi Iacovitti, insomma, anche un po' di Marvel e DC, soprattutto per quanto riguarda Jack Kirby, che è poi il padre della Silver Age della Marvel Comics, o molti anime giapponesi e molti autori giapponesi come Akira Toriyama. Dragon Ball è stato comunque un punto cardine, secondo me, per quelli della mia generazione quando erano piccolini, forse. E poi tutta la produzione comunque dei cartoni animati degli anni 90, c'era molta paccottiglia ovviamente, però anche tanta roba molto bella, secondo me.
Ho usato la parola segno, ti volevo chiedere del tuo tratto, ma l'hai, mi sembra, in parte spiegato, no? Nel senso che questa tua fascinazione per tutto c'è quello che è il mondo Disney, secondo me si rivede anche nel disegno.
Sì, 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 secondo me diciamo che tutto quello che comunque leggi o guardi durante la tua infanzia, secondo me ti rimane proprio tatuato addosso, se poi ti metti a disegnare. Quindi bene o male quel tipo di influenza lì c'è, ovviamente la si rielabora per quanto si può, e si cerca comunque uno stile, comunque un modo di colorare, di disegnare che possa comunque essere il più personale possibile.
No, infatti si vede, cioè, sono sì, personaggi no, della Warner però. Bros. Praticamente storti, rielaborati e tutti deformati.
Sì.
I disegni sono fantastici.
Grazie.
Lorenzo, io ti volevo chiedere come ultima cosa, che è una cosa che chiediamo un po' a tutti,
certo,
se ti andava di consigliarci un fumetto che ti è piaciuto, che hai letto.
Una cosa che ho letto da un po' ultimamente, ma non per forza ultimamente, che hai detto ammazza bello questo.
Ammazza bello, l'ho detto. Allora, ho comprato da poco i due volumi di Headlopper di Andrew McLean. Che in italiano si può tradurre come mozza teste, ed è un heroic fantasy disegnato benissimo, colorato ancora meglio, scritto ancora meglio, edito da Panini. Parla appunto di questo.
Quindi è uscito in Italia comunque. Sì, questo sì.
Cosa?
Mi chiedevo se fosse uscito in Italia, però sì, si è edito da Panini.
Sì, sì, sì. Io lo seguo da un po' di tempo, perché è dal 2015, se non sbaglio, che pubblica negli Stati Uniti, perché lui è statunitense, se non sbaglio. Perché pubblica per la Image negli Stati Uniti. È da un po' che lo seguo, mi piace moltissimo il suo modo di disegnare, leggevo qualcosina quando postava qualcosa sui social. E poi per fortuna appunto Panini l'ha portato in Italia e siamo arrivati a due volumi bellissimi davvero, e parla appunto, la storia è quella di questo vichingo barbuto grossissimo che va in giro per queste lande desolate incontrando gente pazzissima, personaggi bizzarri, insieme alla testa di una strega che ha spesso e volentieri legata sull'elsa della spada. La testa di strega si chiama Agatha, è ovviamente antipaticissima, ed è bellissimo come fumetto, secondo me.
Grazie.
Perfetto, noi lo segniamo. Vai.
È uno dei migliori che ho letto. Poi in realtà ho una pila immensa di fumetti che ho accumulato da due anni a questa parte per il poco tempo, quindi probabilmente magari ce ne sono altri bellissimi, però questo è quello
però
che
sono
bisogna...
nella pila nascosti e chissà sì. Se li troverai.
Esatto, sì, questo è quello che diciamo mi ha colpito di più, ecco.
Perfetto, grazie.
Diciamo grazie così. Lorenzo,
grazie a voi,
grazie
a
voi,
ciao.
A voi. Buona serata, ciao. We'll be right back.
In attesa di collegarci con Sara Colaone, che sarà la terza ospite, di cosa abbiamo parlato finora? Facciamo un mini riassunto. Allora, perché abbiamo avuto in apertura Anis El Amouri, che è un autore marocchino con passaporto belga, vive a Bruxelles, che ci ha presentato per la Eris Edizioni Come un brivido
per 001, attenzione.
Ah, no, c'hai ragione, 001 001, perché per la Eris invece era il secondo ospite,
era Lorenzo Mo, che ha presentato Dogma Drom, un fumetto sui giochi di ruolo. Beh, è uscito per Eris Edizioni, 208 pagine a colori, è uscito a marzo di quest'anno, 20 euro.
Fumiamo i Big Black con The Model. A me questo pezzo mi piace, tra l'altro mi piace tantissimo, in attesa di collegarci con Sara Colaone, per segnalare quella che sarà una rassegna dei prossimi giorni qua vicino Roma.
Sì, 28, 29 e 30 giugno ci sarà la nuova edizione della Città Incantata, quinto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, che è una 3 giorni dedicata al mondo del fumetto e dell'animazione, con la direzione artistica di Luca Raffaelli, e si svolgerà al Castello di Santa Severa, che è affacciato sul mare, e all'interno ci saranno manifestazioni, incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni e workshop, tutto a ingresso gratuito. E vi volevamo segnalare alcune cose che ci sembravano, insomma, importanti. Ad esempio, sabato ci sarà appunto Sara Colaone, che parlerà di un altro fumetto rispetto a quello di cui parleremo stasera in trasmissione, e cioè In Italia sono tutti maschi. Poi ci sarà Maria Chiara Di Giorgio, illustratrice, che parlerà di Professione Coccodrillo, Sara Mazzetti con I gioielli di Elsa, e Igort, che parlerà un po' di tutto il suo percorso artistico e dei suoi lavori. Ci sarà anche Rita Petruccioli, che è nostra amica, e la segnaliamo, insieme a Mauro Zeo, e anche Zero Calcare, che parlerà di una sua virata verso l'animazione.
Vabbè, quello sta dappertutto.
Non ho ben capito.
Ma quello sta dappertutto, tanto
lascialo in pace,
il
poverino.
Tanto tutta gente che è passata anche qui a Tabula Rasa.
Sì, sì, infatti siamo molto contenti. E diciamo che i due appuntamenti più d'attualità saranno la mostra, l'incontro, scusate, che si chiama anche i supereroi contro le mafie, che ci sarà sabato 29, e domenica 30 invece ci sarà un incontro che si chiama I fumetti contro ogni muro, confronto sui muri concreti o immaginari che dividono i popoli e le culture, per unire e promuovere l'accoglienza e la solidarietà, che sarà moderato da Luca Raffaelli, e ci sarà come ospite Mimmo Lucano. Insomma, quindi diciamo che è importante esserci. Però questo nasce come festival di animazione, infatti la sera ci saranno, a parte tutto il giorno, ci saranno proiezioni di cortometraggi di animazione di piccole case di produzione, e la sera, sia sabato che domenica, ci saranno proiezioni di lungometraggi. Nello specifico ci sarà Pony sulla scogliera, Spider-Man un nuovo universo, Dumbo di Tim Burton e Aladdin di Guy Ritchie. Quindi, visto che è gratis ed è al mare ed è estate, esatto, andate.
Sono i Wipers con Wait a Minute, ma noi stiamo aspettando di metterci in contatto con Sara Corone già da qualche minuto. Evidentemente c'è stato qualche contrattempo, noi proviamo tra poco a risentirla, altrimenti per stasera è da così, bisogna anche arrenderci a volte, perché poi tra l'altro Sara quest'anno è uscita con due libri. Noi oggi volevamo parlare di Ariston. Tra l'altro entrambi i due libri è uscita insieme alla scrittura di
Luca De Santis, sì anche, esatto. Anche in Italia sono tutti maschi, ha scritto con lui, è pubblicato da K Edizioni, e con lui quindi scrive anche Ariston, che esce per Oblomov, e 144 pagine a colori, ed è la storia di un albergo sul mare vicino Venezia, una storia di vacanze estive dopo la Seconda Guerra Mondiale. una storia dei valori di un tempo, di una certa familiarità. Questa storia diciamo percorre l'arco di 20 anni, va dagli anni 50 agli anni 70, percorrendo un periodo intensissimo per la storia italiana. La protagonista del libro è la proprietaria dell'albergo Ariston, si chiama Renata, stranamente come la protagonista di Come un brivido. Che coincidenza è?
È vero.
Ma poi Renata, un nome stranissimo, cioè particolarissimo.
Non ci avevo minimamente pensato.
Incredibile.
Un autore appunto marocchino / belga. Vabbè,
proprio due mondi che si incontrano. In questo caso la Renata di Ariston eredita l'albergo da suo padre e lo gestisce col marito. È un albergo quindi a conduzione familiare, dove i dipendenti sono tutti degli amici, sono trattati come gente di famiglia, i clienti sono quelli che tornano ogni estate, quindi scene di spiaggia sempre con le stesse persone che passano attraverso gli anni, tradizioni ben salde ma piccoli cambiamenti ad ogni cambio di, diciamo, di annata. E la cosa secondo me importante del libro è che è un libro di donne, perché se all'inizio Ariston è una storia che appare come una cosa nostalgica degli anni 50, che belle le vacanze, stessa spiaggia, stesso mare, in realtà piano piano si va a fondo nella storia di, sia della protagonista che delle altre donne che la circondano, che sembrano donne che hanno tutto perché sono, diciamo, della borghesia. Sono donne agiate, donne a cui non manca il denaro, però i loro sentimenti, diciamo la loro psiche è contrastata. Renata infatti è costretta a lavorare nell'albergo che gli ha dato suo padre. Poi c'è un'altra donna che è Roberta, che è, diciamo, tradita dal marito. In quegli anni ovviamente non c'era il divorzio, non ci potevi fare niente, e quindi è una donna confusa sia sul suo ruolo che sul suo matrimonio. Poi c'è una contessa invece, che è un personaggio più positivo perché è la più anziana di tutta della triade, che però capisce una cosa importante nel libro, che è, cioè, che la libertà è poter scegliere, e questa è la sua frase principale, che poi è il fulcro della storia. È una storia di cambiamento di queste donne che con enorme fatica, con enorme lavoro, negli anni si sono ribellate, emancipate e sono uscite con grande sofferenza anche dal ruolo che gli era stato imposto. All'interno del fumetto infatti vengono citati dei fatti storici che poi nella postfazione vengono spiegati molto bene, infatti è importantissimo leggerla, e quindi è un fumetto che sta nella storia, dove il femminismo, devo dire che è un tema che viene toccato in maniera molto, molto potente. Infatti nel libro si accenna all'omicidio di Vilma Montesi del 1953.
Sì, che è uno dei casi italiani anche abbastanza importante. A me mi dispiace perché c'avevo tutto quanto delle considerazioni da fare insieme a Sara, ma purtroppo evidentemente è stato qualche contrattempo, avevamo un appuntamento telefonico, non ci risponde e
speriamo che sia tutto ok, sì, che stia, certo, bevendo un bicchiere di vino e che non abbia sentito
ma
il
ci
telefono.
Mancherebbe, tra l'altro, no, anche perché in alcune interviste lei poi se lo rivendicava questo aspetto appunto femminista in questa storia. Tra l'altro lei aveva già scritto libri al femminile. In un'intervista lei dice: per certi aspetti questo femminismo di terza ondata avvicina al fulcro più potente del femminismo tout court, per il quale è necessario dissociarsi dalla cultura del piagnisteo tanto cara a diversi pensieri. Nel nostro Ariston la protagonista Renata non spende nemmeno una vignetta a commiserarsi, la sua è tutta una sofferta lotta interiore alla ricerca di se stessa. E come dicevo appunto, no, sia con la casa di bambola di Ibsen che funge un po' da ispirazione, ma lei aveva scritto già in passato Ciao bambina, tanto quanto come Leda, che presentammo tempo fa proprio qui a Tabula Rasa, e anche un ritorno alla fiction appunto dopo due storie, chiamiamole così, bibliografiche, perché di questo si tratta. Dispiace, però magari ci risponderà così adesso in chiusura. Al momento così è andata. Tra l'altro, appunto, lei, come dicevo, come dicevamo già anche in apertura, no? Lei con Luca De Santis ha rieditato questa volta per Oblomov, sempre per Oblomov, in Italia sono tutti maschi. È uscito appunto, perché uscì.
Avevo detto che era cappa edizione, uscì ma quella era il 2009.
Nel 2009 fu premiato dall'altro come miglior fumetto tradotto in 10 paesi. Che va a raccontare, no, nel 1938 l'Italia fascista che promulga le leggi razziali e dei vari provvedimenti contro gli omosessuali. In Italia, infatti, erano. Ovviamente, no? E si ironizza nella scheda di presentazione del libro, in Italia infatti erano tutti maschi attivi, virili e poco inclini a tali debolezze. Queste furono le parole usate con cui Mussolini liquidò ufficialmente la questione. Invece ci fu una fitta repressione dal 38 al 42 con almeno 300 omosessuali che vennero mandati al confine proprio dal regime fascista. Anche questo appunto uscito mesi fa per Oblomov, e che fa un po' il paio con quest'altro.
Sì, beh, sono entrambi libri politici, se vogliamo. Addirittura in Ariston si cita anche la storia, che è abbastanza famosa, di Franca Viola, che è la giovanissima siciliana che negli anni 60 si rifiutò di sposare il suo stupratore, quindi di non fare, diciamo, il matrimonio riparatore, che salvava in realtà lo stupratore dall'accusa di stupro, e lei fu la prima. Quindi in realtà il libro, pur essendo di fiction, tocca tutta una serie di fatti di cronaca e di argomenti che hanno cambiato la storia delle donne in Italia.
Se posso aggiungere, tutto accompagnato con un tratto, quello di Sara Coravone, un tratto che a noi piace. Ho acceso il microfono perché sto sempre qui a provare di chiamare ancora Sara. Come dicevo, il tutto accompagnato da un tratto, quello di Sara Coravone, che è un tratto che a noi ci piace, ha un gran bel disegno. Tra l'altro è stata ospite di Bande Fam qualche settimana fa, proprio qui a Roma, a pochi passi dalla radio, nel quartiere del Pigneto. Per chi appunto l'avesse seguita nei vari incontri, è anche una persona, un'autrice che ha da raccontare. Lei, tra l'altro, poi appunto non fa soltanto fumetti, fa anche libri di illustrazione, insegna.
Sì, anche di didattica, sì, insegna. Ma nello specifico Ariston ha un tipo di colorazione che è molto espressiva, nel quanto perché cambia attraverso i periodi del libro, quindi partendo da tratti da dei colori pastello molto, diciamo, familiari, passa a dei colori sempre più acidi verso la fine, che non racconteremo. E niente, siamo arrivati un po'
così
alla conclusione. Sara Coravone non ci ha risposto, ci dispiace molto,
ma appunto evidentemente ha avuto qualche contrattempo, eravamo rimasti di sentirci intorno a quest'ora.
Speriamo così di avervi comunque descritto il libro in maniera congrua.
Uscito per Oblomov,
scritto da Sara Colaone e Luca De Santis, 144 pagine a colori, 18 euro.
Sì, anche questa è una bella edizione. Poi le edizioni di Oblomov sono sempre curate
nel minimo dettaglio.
Siamo alla fine. Nel vero senso della parola.
Addio. Cioè,
chiudiamo così con sta buca della Colaone, ma noi appunto no.
Nel senso, ma noi ci riproveremo.
Sì, a voglia, no? Per la prossima stagione. Va probabilmente a chiudersi Tabula Rasa sezione fumetti per questa stagione 2018, anzi 2019, perché abbiamo iniziato nel 2019 probabilmente. E ci auguriamo
prosegua a settembre.
Certo, assolutamente, da settembre. Torneremo con Tabula Rasa proprio da settembre stesso, poi va a vedere quale sarà la data, e ovviamente torneremo a parlare anche dei fumetti, e torneremo a parlarne insieme. perché
puntuali nel nostro ritardo con data misteriosa.
Puntuali nel nostro ritardo con data misteriosa, sì, ma l'importante è però che in questi sei mesi in cui abbiamo raccontato e parlato di fumetti siamo stati abbastanza decenti nel farlo. Noi non ci sentiamo critici, assolutamente.
Noi ci vogliamo bene.
No. Questo, no, ma soprattutto a noi ci piace raccontare di quello che leggiamo e soprattutto di quello che ci piace di quello che leggiamo. È difficile che raccontiamo dei libri.
Non parliamo di libri che non ci piacciono, no, diciamo, non ci interessa, perché non ha senso
perderci del tempo, anche perché poi capita di rimanere delusi da, non soltanto da romanzi, ma anche di fumetti. Stavo pensando a un fumetto che mi aveva deluso ultimamente.
No, non lo dire, perché lo devi dire.
No, ma stavo pensando, come mi dicevo,
pensalo dentro di te.
Metto in atto dei meccanismi di rimozione, quindi non. No, perché poi capita ogni tanto che leggi delle cose e pensi, vabbè, questo niente. Niente di che. Vabbè, è da così.
Capita sia con i romanzi che con i fumetti, ma a noi quelli che non ci piacciono noi non li diciamo, ci diciamo solo quelli che ci piacciono.
Infatti la chiudiamo qui senza nessun rancore nei confronti di Sara Colaone, che tra l'altro salutiamo e che comunque noi invitiamo a leggere, anche se ci ha dato buca, mettiamola così. Ciao ciao.
Ciao.